Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Perché io ho il potere.
Di... E io ho la parola.
E tu hai la parola. Però ho il potere di partire con la diretta e far partire questa nuova puntata di 16 noni qui da Piano Locale Giovani Burago, Young Radio, insieme insomma a tutti i nostri partner, Cooperativa Iris. Chi più ne ha più ne metta, nel nostro studio ormai viola. Lo potremmo chiamare lo studio viola.
Io questa cosa ancora non la concepisco, non ti vedo.
Sai,
vedo
che
questa
sai che sembri in tridimensione adesso.
Wow, mi sento proprio privilegiata.
Esatto, questa nuova cosa. Vabbè, oggi questa puntata che dedicheremo in buona parte agli Oscar, ma voi direte, ma ne hanno già parlato, ma noi ne parliamo in maniera diversa, adesso poi vi raccontiamo tutto quello che è successo, ma ovviamente non mancheranno i film. Oggi niente serie TV, perché non usciva niente, devo dire, era proprio una settimana scarsa, non è che non uscisse nulla, ma erano tutte seconde, terze, quarte, quinte, dodicesime, quindicesime, ventesime stagioni, forse troppo, 12 stagioni secondo me è troppo, però vabbè, sappiamo che ci sono alcune serie che durano, ci accompagnano nella vita.
Cioè, quando è nella pancia, quando cresce.
Esatto, l'hai vista tutta un po' come altre, le soap opera di una volta, no?
Beautiful
che c'è da 60 anni ormai,
esatto,
praticamente.
Esatto.
No, 60 forse no.
Vabbè,
però, insomma,
comunque nel senso, l'idea è quella.
Vabbè, ma a proposito di storia, partiamo proprio da qualcosa di storico.
Tommy, vivete in una casa infestata dai fantasmi delle persone che sono morte a causa vostra. Avete abbandonato il regno, così come vostro figlio. Il figlio Zingaro capeggia i Peaky Blinders come se fosse di nuovo il 1919.
Non posso aiutarlo, perché non sono quell'uomo, non più.
E beh.
Devo sapere se siete disposto a prendere parte al tradimento che assegnerà la vittoria della guerra alla Germania.
Non frega un cazzo di me al mondo. E non frega un cazzo del mondo.
Avevo sentito che questa non era la tua guerra. Ora lo è.
Nel mio potere c'è anche il potere di sbagliare.
Io
ho
sbagliato. Pazzerello, un po' arbitrario così, che mi faceva partire. Ho detto magari l'ha stoppato prima. No, e invece no. me l'hai fatta ancora, giustamente. Perché...
Stiamo parlando di una delle saghe che tra serie TV, film, sequel di film, tutto. Cioè libri, qualsiasi cosa.
Andiamo per gradi. E stiamo parlando di Peaky Blinders, The Immortal Man, il film che uscirà su Netflix e in cinema selezionati negli Stati Uniti il 20 marzo, quindi questo venerdì. E dunque il film si propone di essere un seguito rispetto alla serie che si è conclusa nel 2022. Poi appunto c'è questo film che segue le vicende della serie, continua. E poi ci sarà successivamente un'altra serie che seguirà sempre una serie sequel. Questo film potremmo dire essere un po' un intermezzo, un intervallo che va un po' a bilanciare le due parti.
Uno spottone o mega recapone di quello che è successo prima, invece di fare il recap, quelli lì strani.
Facciamo
no? Fai un film.
No, però, per chi si fosse un po' perso, giustamente, perché comunque la serie si è conclusa nel 2022, io in primis non, mi ricordo vagamente come si è conclusa, facciamo un attimo un recap. La serie appunto si è conclusa nel 2022 ed è costituita da sei stagioni. La prima stagione si presenta questo personaggio iconico che diverrà appunto iconico successivamente, perché oggi ormai chi la conosce, ma anche chi non l'ha vista, sa almeno accennando cos'è Peaky Blinders, o meglio che esiste comunque un prodotto chiamato Peaky Blinders che è diventato iconico come il suo protagonista, interpretato appunto dal premio Oscar Cillian Murphy. La prima stagione appunto ci presenta questo personaggio, è iconica, è la prima inquadratura, comunque le prime scene in cui lui arriva a Birmingham sul suo cavallo, riduce dalla guerra e quindi da tutti i vari fantasmi che ne seguono, ed è a capo della famosa band criminale che è realmente esistita, quella di Peaky Blinders, pronti a ottenere un po' il controllo, il potere della cittadina. E successivamente poi nelle diverse serie segue la loro ascesa sociale e politica, perché in particolare dalla quarta stagione il protagonista Tommy Shelby vuole entrare essenzialmente in politica, cioè dalla quarta stagione fino alla sesta inizia a delinearsi lo spettro della sfera politica, e lui riesce appunto a entrare in politica e in particolare in Parlamento. E nella quinta stagione che cosa succede? Succede che a causa appunto del crollo della borsa di Wall Street tutti gli investimenti che Tommy Shelby aveva appunto su cui aveva puntato vanno chiaramente persi, e successivamente per quanto riguarda il suo ruolo da deputato del Parlamento va sempre a gonfie vele dal punto di vista appunto della professione, e in questo frangente, in questo ambito per la di fatto politico, incontra il deputato laburista Oswald Mosley. Ora ve lo nomino perché è un personaggio che si legherà poi appunto al film, ed è importante questo personaggio perché fonderà il neo partito fascista, e chiaramente Tommy insieme ai suoi compagni farà di tutto per opporsi essenzialmente a questo gruppo. E poi arriviamo alla
i cattivi che diventano buoni.
Tommy Shelby è discutibile come cattivo, dai.
Vabbè, però insomma, per dire.
Sì, ho capito, Cri, non ti preoccupare. E, mentre arriviamo nella sesta serie, quindi anche ultima. Cosa stavi facendo?
Niente.
Vabbè, lasciamo stare.
Oggi è puntata così.
Ma sì, esatto, un po' pazzerella. Comunque, finisco questo recap, perché giustamente uno appunto si può dimenticare quello che è successo. Nella sesta stagione seguiamo sempre l'ascesa di Tommy Shelby in questo ambito, nell'ambito politico. Il problema è che la zia Polly muore, e anche la figlia che ha avuto con mi sfugge adesso il personaggio, vabbè, che ha avuto con la sua attuale moglie muore a causa di una malattia, e poi anche il suo matrimonio vede completamente andare in frantumi. Il problema cos'è? Che gli rivelano appunto al personaggio di chi l'amarsi, quindi Tommy Shelby, di essere malato, e quindi che sarà essenzialmente per morire. E quindi che cosa vuole fare? Vuole essenzialmente andare a risolvere tutte le sue questioni in sospeso. Tra l'altro l'ultima questione in sospeso è quella proprio che avrà con il personaggio di Oswald Mosley, perché essenzialmente raccontiamo essenzialmente quello che è avvenuto nella sesta stagione, perché di fatto si collegherà al film, e anche perché gli antagonisti di Tommy Shelby avevano capito qual era il medium, diciamo il mezzo per sconfiggere Tommy Shelby, ovvero Tommy Shelby, perché in realtà lui scopre di non essere realmente malato e che era stato tutta un marchingegno volto proprio a far sì che lui si uccidesse. E così, una volta che ha scoperto questa cosa, la serie si chiude con lui che incendia la sua carovana e se ne va essenzialmente. E così ci ricolleghiamo al film, tutto questo preludio per capire un attimo dove ci troviamo. E in The Immortal Man Tommy Shelby non è più, tra virgolette, Tommy Shelby, cioè non è più quel personaggio a capo attivamente della sua banda, pronto insomma a governare la sua cittadina. E in questo frangente però si introduce un nuovo personaggio, il figlio Duke, interpretato da Barry Coogan, ed è importante perché Duke è un figlio che ha avuto da un matrimonio essenziale, è un figlio illegittimo che ha avuto ancora prima della prima guerra mondiale, e Tommy Shelby si trova in campagna pronto a scrivere le sue memorie del passato, ma a causa di questo nuovo personaggio, appunto suo figlio, sarà deciso a ritornare a vestire nuovamente i suoi panni di Tommy Shelby qual è, per salvarlo, perché il suo figlio si sta essenzialmente sta prendendo il controllo della cittadina e è legato, sta iniziando a avere problematiche anche con i nazisti. Quindi diciamo questo è lo scenario. Tra i protagonisti del film, appunto, Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, Barry Coogan nei panni del figlio Duke, Steven Graham e Rebecca Ferguson, che interpreta questa Carol gente che lo in qualche modo sveglia da questo stato di trance in cui si trovava e lo riporta essenzialmente al suo stato di grazia, al suo ruolo iconico, pronto
al suo ruolo di capo.
al suo ruolo di capo, esattamente.
Vabbè, un'altra narrazione si avvicina per questa serie che ha avuto sei stagioni,
sì.
E chissà se non ce ne saranno altre, spero di no, se no diventa veramente Grey's Anatomy. Però è vero anche che stanno crescendo nuovi personaggi, nuovi figli, e sappiamo che ultimamente anche le major preferiscono, come dire, l'usato garantito, quello che, insomma, quel franchising che ti porta poi ad avere gli affezionati e magari partire con nuove narrazioni e avere quindi un nuovo pubblico che si avvicina. Vedremo come andrà.
Beh, comunque, poi concludo, Peaky Blinders è una serie che è diventata iconica, ma che almeno all'inizio, quando mi ricordo era approdata, era non so, il 2013-14, forse sto dicendo una cavolata,
sì, più o meno quel periodo.
Più o meno quel periodo lì, non è che almeno io personalmente avevo sentito tanto clamore, è giustamente
però,
diventata con il
sì,
con il
però
tempo.
Chi l'aveva visto le prime puntate, a me non è un genere che piace, quindi mm-hmm. non l'ho vista, mm-hmm. però chi l'ha vista è diventato subito non un fan, ma proprio è un po' come tante serie che diventano come dire delle icone, poi di chi Lost, che è stata una delle prime, cioè Lost o lo ami o lo odi, cioè non c'è una via di mezzo,
e Peaky Blinders è
una di queste,
è
esatto.
Sì, è vero.
Chissà questo film se lo ameremo o lo odieremo,
vedremo.
Su quest'isola ognuno deve sentirsi libero di essere e fare ciò che vuole.
Amore, amore, amore.
Hanno paura di te.
Io non faccio paura.
Non ti sottovalutare.
In braccio a te mi scordo.
Ti presento mia moglie Elena.
Abbiamo sentito molto parlare di te.
Benvenuta.
Non so sparare.
Si prende un'arma e bisogna iniziare a imparare a conoscerla. Il pudore è soltanto un'invenzione per piccole menti borghesi.
Se restassimo un po' da soli.
Mi sembra un fantasma.
Le cose cambiano, Lelio. Pensi sempre di poter comprare tutto tu.
Ho comprato te.
E qui invece entriamo sul piccantino, sullo scabroso, tra l'altro con un Timmy fantastico, quest'aria da maschio che di solito fa sempre un po' le parti da un po' di messe, l'abbiamo vista nella serie l'anno scorso, lo vediamo sempre nel barlume su Sky, che fa un po' la parte del perdigiorno anche, dello sciupa femmine, sì, ma non troppo che si prende sul serio.
Non troppo tossico.
Qui
diciamo.
Invece si prende molto sul serio.
Si prende molto sul serio perché il film, stiamo parlando degli occhi degli altri, film italiano. Il cui regista è Andrea De Sica, è presentato alla Festa del Cinema di Roma. È tratto di fatto da un noto fatto che è avvenuto negli anni 60, un fatto di cronaca, che è appunto quello del delitto
Casati Stampa,
esattamente. E un po' chiaramente questo film va a riadattare tra magari scambi di nomi, eventuali aggiustamenti in fase narrativa, a ripercorrere quello che fu un delitto che ha segnato insomma l'Italia anche di quel periodo. E la storia verte di fatto su questa coppia. Lui tra gli uomini più ricchi di quel periodo e lei una delle donne più attraenti, belle ma anche trasgressive dell'epoca, che essenzialmente delineano quella che è una coppia sposata, bella, ricca e che però in realtà cela tanto rispetto a ciò che fa vedere dal punto di vista dell'esteriorità, rispetto a quanto mostra. In realtà cela molti fantasmi, molte ombre, perché questo delitto di fatto è un delitto che culmina con l'uccisione da parte di lui di sua moglie per poi suicidarsi. È un delitto di fatto che è avvenuto intorno agli anni, come ho detto, al 1960, e che vede come protagonisti Filippo Timi accanto a Jasmine Trinca, che vinse tra l'altro il premio alla migliore interpretazione sempre al Festival Cinema di Roma. E che cosa è successo al di là di questa insomma tragedia, la storia ha delineato dei fatti un po' scabrosi, dei fatti un po' loschi rispetto a questa coppia, perché in realtà lui essenzialmente pagava degli uomini affinché andassero con lei, Questo si è rivelato proprio attraverso questo album fotografico. Un film, devo dire, lungimirante.
E vi faceva anche i filmini, eh? Oggi esatto. Sarebbero tutti su una pagina YouTube o su OnlyFans a guadagnare soldi, ancora di più.
Oggi per il mondo tra i social e tutto ciò che ne segue, assolutamente. Però un film lungimirante, perché il regista aveva pensato a questa realizzazione tempo, insomma, chiaramente come tutte le produzioni, tempo prima rispetto poi a quando è uscito, e si è rivelato lungimirante poi rispetto agli ultimi accadimenti contemporanei che si sono verificati e che hanno rivelato un po' uno spaccato d'Italia di quello che fu. E tra l'altro si mette in evidenza poi la classica dicotomia, se vogliamo, sesso e potere, cioè nel fatto anche che questi due, in particolare lui, sono dei personaggi che fanno molto uso del potere, chiaramente a scopo arbitrario, e che hanno creato quello che è il loro impero a livello sia sessuale ma anche proprio di ricchezza, di popolarità, che poi in realtà ha celato e ha nascosto un incubo, se vogliamo, anche dal punto, anzi soprattutto di vista del personaggio interpretato da Jasmine Trinca, che poi lei all'epoca non poteva più dire niente perché era morta, però fu soggetto anche a un'aggressione mediatica non indifferente.
Soprattutto poi parliamo di un periodo dove tutto questo era bollato,
tabù tra l'altro, esatto, esattamente,
poco di buona lei, poco di buono lui, però lei sicuramente molto più poco di buono, perché sappiamo che funziona così anche oggi, ma all'epoca ancora di più, insomma parliamo degli anni 40-50, insomma quel periodo lì.
Diciamo che entrambi hanno avuto la loro parte in causa, lui sicuramente sfruttando lei come oggetto di certificazione, che è un dato di fatto, e tra l'altro uccidendola, perché lei non ha avuto letteralmente
sarebbe un suicidio omicidio, e oggi sarebbe un femminicidio fondamentalmente, potremmo annoverarlo in
oggi
quel tipo di...
Oggi usiamo questo lessico, esatto. All'epoca
no,
non esisteva, diciamo così, a livello ufficiale. E quindi è un film che esce sempre giovedì, quindi il 19
domani.
Marzo esattamente.
Io spenderei due parole anche sul regista, però, perché è un regista che non vi è sfuggito il nome, Andrea De Sica, parente di quei De Sica lì. Per l'esattezza è il figlio del fratello di Christian De Sica, famoso musicista, ma suo nonno è quel De Sica lì, suo nonno, e aveva già partecipato e ha vinto già dei premi come regista. È stato anche in Baby, serie TV di Netflix di ormai qualche tempo fa, che non era colpa della regia in quel caso lì, diciamo erano gli attori che non erano esattamente all'altezza di quella serie
sì, mi ricordo. Però
anche quella era una serie, diciamo così, che trattava temi scottanti e temi veri come questo,
esatto,
qui romanzati,
sì,
parlavamo
sì.
Insomma,
la scia è quella
sì. Quindi Andrea De Sica, dobbiamo dire, prova da vero adesso, da grande, diciamo così, e questa forse è l'opera più importante che ha già portato dei premi a casa. E al di là dei due attori principali, poi c'è Gianni Romoli, Esmeralda Calabria, Carmen Pomella, però già solamente Jasmine Trinca e Filippo Timi, diciamo che si trova a lavorare con due attori veri molto forti, molto importanti, molto bravi. Jasmine Trinca, scusate, ormai
Jasmine
la conosciamo,
Trinca, sì.
sta avendo una carriera molto importante.
Sì, Jasmine Trinca è una delle attrici, penso, più anche versatili che ci siano dal punto di vista italiano e non solo, quindi sì, assolutamente.
Quindi film consigliatissimo, possiamo dire così?
È un film, diciamo, curioso dal punto di vista che io non la conoscevo la tematica, quindi ti apre degli orizzonti che si legano perfettamente col contemporaneo, quindi sì, direi consigliato.
No to war and free Palestine.
E non potevamo che partire con queste frasi di Javier Bardem, che non hanno aperto ovviamente la serata degli Oscar, ma sono quelle che la mattina io non ho fatto come Rebecca, lo ammetto, ho dormito, Rebecca invece è stata lì sveglia fino alle 4 del mattino a preparare la puntata di oggi.
ovviamente. Io sempre sul pezzo. Beh, ho lavorato per te,
lavorato,
ovviamente.
Assolutamente, cioè... però è quello che appena mi sono svegliato avevo la timeline di Instagram, di Facebook, di TikTok.
Che poi, esatto,
lui.
In questi casi ti svegli con mille notizie tra premi, tra esclusi e tra quello che è successo in realtà.
Allora, visto il mio algoritmo, avevo più politica degli Oscar che la vittoria. Che
è andata... No, intendo che comunque in generale quando hai diverse notizie, perché gli Oscar non sono soltanto i premi,
assolutamente.
È tutto poi un insieme di cose.
Soprattutto quest'anno.
Esattamente.
No, partiamo proprio da questo. Ovviamente è stata un'edizione degli Oscar in piena guerra, perché gli americani sono in guerra, più di noi in questo caso, dobbiamo dire la verità, e la stanno, come dire, sentendo moltissimo, e non solo lui, ma tantissimi degli artisti che hanno partecipato e che sono stati premiati, e anche no, a questi Oscar, si sono, come dire, scagliati contro non solamente ovviamente la guerra in Iran e la guerra che continua in Palestina, quindi con questa sottotraccia su Trump, Netanyahu, eccetera, ma anche il dissenso russo. Infatti uno dei film che ha trionfato, o meglio, non è un film, è un documentario, mm-hmm, per l'esattezza, mm-hmm, è Mr. Nobody Against Putin, che proprio il regista si è scagliato proprio contro il dittatore russo. E poi c'è stata tutta la parte dell'America, diciamo, che sta vivendo la violenza dell'ICE e della polizia, che sotto Trump stanno, anche in questi giorni, tra l'altro, hanno cambiato, credo che siano nell'Ohio adesso a far casino, non mi ricordo, mm-hmm, sono in Vermont, che li hanno anche lì cacciati. Tra l'altro il Vermont è uno stato socialista, proprio socialista, che negli Stati Uniti è una bestemmia dire socialista. Nel Vermont sono proprio uno stato che poi sono 2 milioni di abitanti il Vermont, cioè manco la Lombardia, però per dire. E lì invece Gloria Casares, spero di averla pronunciata correttamente, ha fatto un intervento molto duro durante la premiazione del cortometraggio All the Empty Rooms, e ha definito la violenza armata la prima causa di morte tra i bambini in USA, che non parla solamente della polizia, eccetera, ma anche di questa violenza che è data dalla girare di armi. Ricordiamo che negli Stati Uniti puoi entrare in alcuni stati e comprarti un Kalashnikov. Così, un lanciarazzi, io dico adesso, va bene, posso essere d'accordo che mi posso comprare nel Texas, che vivo nella fattoria, tipo Dallas, non hai presente Dallas?
Dynasty,
che stanno nella fattoria lì, allora c'ho bisogno del fucile, i lupi, le cose. Ma il lanciarazzi, ma cosa te ne... Ma perché? È un'arma militare. E poi c'è stato, in realtà, appena sveglio la mattina, c'è la prima notizia che a me è arrivata oltre Bardem, è stata... Mistero, manca Sean Penn, ha vinto il premio ma non c'è Sean Penn. Allora qualcuno aveva detto rifiuto, non voleva partecipare. In realtà poi abbiamo scoperto che era di nascosto, ovviamente, in Ucraina a trovare il presidente
sì.
Zelensky, e gli ha regalato uno o due dei suoi Oscar, credo.
Un Oscar gli aveva regalato qualche tempo fa. E il presidente dovrebbe tenerlo fino a che non avrà una vittoria. È un po' un premio simbolico, una consegna simbolica che ha fatto Sean Penn. E invece quando è andato nuovamente in Ucraina nella notte, che tra l'altro è avvenuta in contemporanea,
la
notte degli Oscar, ha ricevuto un premio da parte di un dirigente, essenzialmente un dirigente della ferrovia, un premio Oscar fatto con il metallo del vagone, attaccato dalle truppe russe, sì.
Quindi insomma sicuramente
una presa politica, ideologica, che poi Sean Penn in realtà ha sempre dichiarato appoggio
uno dei pilastri della politica americana, intesa come politica militante, democratico, anche a volte comunque in rotta con i democratici, però sicuramente uno aperto ai diritti, e dal primo momento, hai ragione, è stato uno vicino a Zelensky.
Sì, da quando è iniziato 4 anni fa lui si è subito... cioè ha subito preso la sua, e l'ha dichiarato pubblicamente, tra
assolutamente.
La sua posizione, sì.
Veniamo però invece alla ciccia, quella che questo programma...
Aspetta, prima di arrivare alla ciccia, cioè io devo elogiare ovviamente Javier Bardem. Siamo partiti con Javier Bardem, e quando ho saputo che era tra i presentatori mi sono detta Javier Bardem doveva, e infatti l'ha fatto, il suo discorso e la sua posizione in qualche modo doveva essere espressa, e quale migliore occasione per l'appunto se non quella. Lui doveva presentare appunto il premio Oscar al miglior film film, è al meglio il film straniero. E subito, come abbiamo visto dal video, l'ha dichiarato. Tra l'altro questa spilletta ce l'aveva già nel 2003,
sì.
Perché lui è, cioè, dal punto di vista anche della guerra contemporanea, ha preso sempre la posizione a favore dei palestinesi. Non ha mai avuto remore rispetto a esprimere pubblicamente le proprie considerazioni, anche, scusami, rispetto al fatto che siamo in un presente, specie quello americano, come oggi, dove una parola rispetto ad un'altra può farti finire la carriera in un certo senso.
Però lui ha le spalle coperte, lui è spagnolo, c'ha Sanchez che lo aiuta.
Sì, però è sempre, no, sì, scherzo, sempre un attore e può nello show in due biz. Secondi smettere di lavorare.
Ma veniamo invece agli Oscar, chi ha vinto Oscar.
Sì.
Vogliamo subito partire dal vincitore degli Oscar?
Partiamo.
No, scusate.
Abbiamo capito che questa cosa... One battle after another.
Thank you. Getting to make this film with this cast and this crew... And Paul has already been the greatest filmmaking experience I can fathom, so receiving this award is just beyond. My heart is exploding with gratitude. Thank you. Thank you to Mike and Pammy at Warner Brothers. Thank you to Brian Lord.
Tutto il cast,
thank you to my producing partners, Adam Sumner, Will Weisky, Erica Fraumann. I share this with you. Thank you to my family. All four of my parents, my beautiful brothers, Fanny, Josh, Ryan, I love you. I'm grateful for you. Polly!
Yeah, okay. I just want to say that in 1975, the Oscar nominees for Best Picture were Dog Day Afternoon, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Jaws, Nashville, and Barry Lyndon. There is no best among them. There is just what their mood might be that day. But we're happy to be part of this. A wonderful, wonderful journey with our fellow nominees, our fellow filmmakers that even weren't recognized by the Academy. There's so many great films this year. And I really blew it when I won a Best Director Award and I forgot to thank my cast. With Leo, Benicio, Tiana, Sean, Regina, and especially Chase, my American girl, Chase. You are the heart of this movie, this entire team. What a night. You guys, let's have a martini. This is pretty amazing. Cheers. Thank you very much. Thank you.
Vabbè, insomma, la felicità per il suo primo Oscar, poi, alla fine.
Sì, su 14 nomination è stato il primo, vero?
È stato il primo. È l'ennesimo film dove partecipa DiCaprio, dove però non vince nulla.
È vero, però lui contribuisce.
Ma lui contribuisce.
Tra Titanic e Departed, forse, che ha fatto vincere l'Oscar Scorsese.
Ha vinto solo una volta, diciamo, su
tipo 8-7 nomination gliel'ha andato.
Sì, a un certo punto gli hanno detto
prendi
sto
Oscar. Sì.
Se l'era scritto, se l'era girato, se l'era recitato,
esatto.
Gli dai anche
aveva letteralmente sudato, stava per morire, quindi...
Tra dei baffetti particolari. Però torniamo invece.
Sì, esatto. Però in questa edizione una battaglia dopo l'altra, da una parte, dall'altra Sinners con ben 16 nomination, che tra l'altro ha fatto la storia perché ha vinto tra i vari premi miglior attore protagonista per Michael B. Jordan, e l'altro premio che dobbiamo essenzialmente nominare è quello per la fotografia, perché c'è stata la prima in 98 edizioni degli Academy, dobbiamo sottolineare questa cosa, la prima direttrice donna a vincere un premio, appunto, che è quello della fotografia, ed è Autumn Durald, spero di averlo, di averlo nominato bene, e questo ci dice molto in realtà. Ma poi anche il fatto che Michael B. Jordan abbia vinto l'Oscar è andato ad accompagnare altri predecessori, tra cui Jamie Foxx, Will Smith, che avevano vinto l'Oscar in quanto e a fare la storia in quanto appunto attore nero, essenzialmente, perché anche qui in 98 edizioni degli Oscar capiamo anche un po', in questa edizione c'è stata una battaglia dopo l'altra, un film estremamente contemporaneo che parla dell'America di oggi, che ha trionfato Sinners, che dall'altra parte lo fa in maniera non molto esplicita, ma tocca sempre il contemporaneo e sempre quella che è il conflitto essenzialmente neri, bianchi, l'America di oggi e non solo.
No, 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 sto dicendo, sicuramente due film sotto alcuni aspetti diversi, come narrazione, come,
esatto,
anche come impostazione.
Esattamente,
abbiamo
sì,
due
sì,
registi totalmente opposti, potremmo dire, anche come si intende la regia, ma sicuramente che parlano di attualità.
Che parlano di attualità, esattamente. E poi un'altra menzione è anche il genere horror. Abbiamo Frankenstein, che ha vinto per Trucco, Acconciature, e dall'altra parte la protagonista di Weapons, Amy Madigan, se non erro, che ha vinto come miglior attrice non protagonista, perché per miglior attrice protagonista l'unico premio che ha preso Hamnet è andato proprio a Jessie Buckley per miglior attrice protagonista. E ultima nota, al di là di, dato che abbiamo avuto poco tempo, è un po' difficile toccare tutti i punti, le varie reunion che ci sono state, da Il Diavolo Veste Prada.
Sì, è vero. C'è stato qualcuno addirittura che ha detto forse fanno un altro film
di cosa?
Di Diavolo Veste Prada.
Strategia di marketing, esatto. Direi che inizia già un mese prima, però vabbè, si sa. E Robert Downey Jr. e Chris Evans per omaggiare i 14 anni di Avengers, anche lì strategia di marketing, perché a dicembre
uscirà il nuovo.
E poi concludiamo con il mio film del cuore, che è Moulin Rouge, Nicole Kidman, Yuma McGregor, che hanno dato appunto l'ultimo premio.
Ma in questa edizione ci sono stati, abbiamo detto già, i primi delusi sono sicuramente The Sinners, che con 16 proposte ne prende solo 4, però prende...
Da come era partito, che non stava ricevendo niente, si è un po' rifatto.
Beh, però
dire,
ha preso, insomma, Michael B. Jordan ha preso come miglior attore protagonista, quindi comunque è un premio importante,
sì.
È un premio importante.
Poi la fotografia, la canzone,
sì,
la
sì,
colonna
sì,
sonora,
diciamo, le altre sì, è stato detto un po' minori. L'altro, sì, l'altro deluso è sicuramente, non so se lui è deluso, forse più i fan sono delusi, Timothée Chalamet, che non porta
beh,
a casa l'Oscar.
Anche lui penso che sia deluso ormai, i pronostici
so,
erano su di lui. Nell'ultima tranche era su Michael B. Jordan effettivamente,
sì.
Però fino a...
Forse il film in generale non ha portato a casa
il
praticamente
film,
nulla.
No,
Marty Supreme, infine,
nomination, no.
non ha portato nulla. E poi c'è stato un po' di polemica su invece il pubblico in particolare, su il fatto che mancassero Brigitte Bardot e James Van de Beek al tributo sui, diciamo, quelli che sono venuti
sì,
a mancare.
Sì, sì.
Anche un po', ci sono state anche delle polemiche in generale su questo ricordo, insomma, che boh, non è stato gradito a tutti quanti, sono state un po' delle cose. E poi c'è anche i vincitori, i premi, quelli sono quelli effettivi, no? Ma poi ci sono anche i vincitori e vinti. L'avevamo fatto già anche l'altra volta questo giochino con i premi, i Golden Globe, mm-hmm, no? Però vale la pena un po' rivederlo, perché si è un po' di nuovo, come dire, c'è la stessa fotografia, nel senso che a vincere la Warner Bros, cioè porta a casa praticamente tutto. Hai già citato il Frankenstein, che tra l'altro tu dici, abbiamo parlato di horror, cioè Guglielmo del Toro,
infatti dicevo,
è il maestro tra dell'horror,
tra Frankenstein e
no,
Weapons,
però dico, è il maestro dell'horror ormai, cioè
gotico,
di quello fatto bene, di quello, cioè, non lo splatter,
mm-hmm,
e poi
sì,
dobbiamo dire che ormai il K-pop sbarca ovunque,
esatto, sì, e anche dimostrazione del fatto che Disney non è più
No.
Il fatto del c'è Disney,
non
allora
c'è
è
proprio.
Disney. No, non è così. E una cosa per chiudere, diciamo, il cerchio, miglior film internazionale è andato a Sentimental Value,
esatto,
che anche qui ha diviso, però è andato appunto a lui, cioè al film, rispetto ad altri film politici, essenzialmente
sì,
Sira a Un semplice incidente e alla voce di Inja
sì,
Ravad.
E l'ultima cosa, l'ultima cosa è che Apple non porta a casa nulla se non Apple TV.
Sì, sì, ma mi sfugge
su
cosa vero.
Formula 1.
Ah, no, Formula 1 ha preso tipo il
sì,
sono.
Sì, solo quello.
Sì.
Non ha vinto nulla, cioè niente. Apple sta investendo tantissimi soldi, ma come dire, non c'è ancora quella spinta che la fa ad essere la Warner Bros., per esempio, che se la compra, tra l'altro, che se la compra?
Mi sfugge adesso.
La Paramount.
Sì. Ah, ok.
No, scusa, non la Paramount. La Paramount, sì, la Paramount.
Ma anche... Sì,
era tra Netflix e Paramount,
sì,
no? Cioè...
Però non mi astengo perché l'avevo letto, ma non mi ricordo.
Non mi ricordo neanche io, adesso sono un attimo così, però mi sembrava Paramount perché ce l'ho già e quindi ero felice. Vabbè. scusate, no, perché sennò devo fare un altro app. E detto questo, noi siamo in chiusura, quindi dobbiamo ringraziare come al solito tutti quelli che sono stati con noi ad ascoltarci, tutti quelli che seguono il nostro profilo Instagram, le nostre pagine, riascoltano su YouTube tutte le puntate, oppure possono riascoltare semplicemente, non vedere solamente, ma riascoltare anche su tutte le piattaforme. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, dove torneranno i film e le serie TV. Questa volta c'era poca roba,
era un'edizione speciale,
era un'edizione speciale Oscar diciamo così, appunto. E io volevo anche ricordare che domani alle 20, sempre su Young Radio e in diretta Facebook, non su Twitch, noi siamo su Twitch ma loro vanno invece in diretta Facebook, ci sarà Parola di Sindaco, dove avremo come sindaco il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda. Quindi se volete anche sapere cosa sta succedendo a Vimercate e nel vimercatese, domani sera alle 20 il nostro format dedicato ai sindaci del territorio, che conduce Alfredo Somoza, avremo ancora, se non sbaglio, Teruzzi come giornalista di Prima Monza a fare le domande al sindaco di Vimercate, Francesco Cereda. E quindi per questa sera è tutto da Christian
e Rebecca.
Un saluto, buon cinema a tutti
e buona serata.